Eccoci qui, nuovo episodio di Serial Chiller, il podcast di Screen Week, completamente dedicato alle serie TV. Siamo qui con Marina Pierri, giornalista, scrittrice, insegnante, posso dire anche un po' influencer di serie TV, visto che tantissimi ascoltano i tuoi consigli.
Ciao Luigi, assolutamente sì, grazie mille. Beh, una bella qualifica.
Anch'io ascolto i tuoi consigli, guardo le tue stories alla ricerca delle novità da guardare. Intanto grazie di essere qui, ovviamente, sono un grande fan e sicuramente sarà interessante confrontarsi su un mondo che entrambi amiamo tanto, quello delle serie TV. E la prima domanda che voglio farti ed è quella che faccio a tutti gli amanti di questo mondo, un po' come il primo amore, la prima serie TV di cui ti sei innamorata.
Allora Luigi, innanzitutto non volevo sovrappormi alla tua voce, però volevo dirti che anche io sono una tua ammiratrice, che la stima è assolutamente reciproca e anche tu sei una di quelle poche persone che io conosco che sono veramente in grado di costruire comunità. E secondo me quando si parla di serie TV non è mai posto sufficiente accento su quanto è importante la comunità, quanto è importante il dialogo e quanto è importante il confronto. Quindi ecco, grazie a te Luigi.
Grazie a te.
Per rispondere alla tua domanda, allora, io ho cominciato a guardare le serie TV quando ero bimba, cioè quando avevo 10 anni. Naturalmente, se dobbiamo parlare proprio di folgorazione, di primi amori, essendo io nata nel lontano 1980, ti posso dire che mi sono innamorata di Beverly Hills, ovviamente 92-110, e di Twin Peaks. Queste sono state le mie primissime folgorazioni.
Sai che io Beverly Hills 90-210 e Twin Peaks, cioè sono nato nel 1990, quindi sono nato nel momento in cui sono uscite e le ho recuperate da adolescente. Ovviamente sono innamorato sia di Beverly Hills che di Twin Peaks, è bellissimo vedere gente che ha vissuto quel periodo, il periodo Twin Peaks e il periodo Beverly Hills 90-210.
Sì, io, cioè nel senso, ho proprio dei ricordi molto specifici, sicuramente. Allora, quando avevo appunto 10 anni, avevo la stanza tappezzata di poster di Beverly Hills e di Twin Peaks. Ho una serie di ricordi vividi, qualcuno mi fa piacere anche condividerlo. Cioè, a un certo punto, quando me ne ero andata violentemente in fissa con la serie di David Lynch, io a casa mia, nella casa dove sono cresciuta, io sono originaria di Bari, la porta della mia stanza è esattamente di fronte alla porta della stanza di mia madre. E quindi avevo questa, insomma, e di volta in volta la decoravo diversamente a seconda degli amori del periodo. Cioè, il periodo di Twin Peaks per mia madre non è stato piacevolissimo, perché comunque apriva la porta della camera da letto e si vedeva tutte queste facce di Laura Palmer morta, eccetera, eccetera. E a un certo punto mi ha detto: però questa porta magari ripensaci un attimo, ecco. Però invece anche Beverly Hills avevo tutti i poster di Donna, di Kelly, di Dylan, e così è stato davvero forte. Mi ricordo avevo un VHS con il pilota di Beverly Hills, poi naturalmente i libri. Io ho assistito al momento in cui TV Sorrisi e Canzoni ha messo fuori il diario, il famoso celeberrimo ormai oggetto di culto, il diario di Laura Palmer, che si apriva con un coltello da un lato, era chiuso per evitare che i bambini lo leggessero. Se capirai che cosa ci voleva prendere anche a 10 anni un coltello da cucina ad aprirlo. Però ecco, sì, sicuramente sono i miei ricordi proprio forti. Poi successivamente devo dire che l'altra grossa folgorazione l'ho avuta da molto più grande ed è stato Lost.
Oh, finalmente, io sono un grande amante di Lost, per me, so, forse è un'esagerazione ora che tu sei esperta di serie TV, però per me è la serie. Non so, io l'ho amata tantissimo, non mi sono mai ritrovato ad avere un'altra esperienza del genere con una serie TV, eppure ne ho viste 800.000.
Diciamo che sia, io penso che tra Twin Peaks e Lost corra veramente una corda. cioè c'è una corda che lega questi due prodotti, che sono stati entrambi atti fondativi della televisione contemporanea, così come oggi la conosciamo. Per Lost era più visibile, perché comunque Lost, è vero, non era nel suo tempo, dal mio punto di vista. Cioè, secondo me Lost è stata una serie che ha precorso molto il suo tempo.
Vero.
E Twin Peaks molto di più. Twin Peaks ancora di più, cioè Twin Peaks era avanguardia assoluta, sì, per i tempi, era davvero, cioè, era troppo, nessuno avrebbe mai potuto, cioè, oddio, sicuramente sono certa che ci sono state delle persone che hanno immaginato che fosse una pietra miliare per la televisione che sarebbe venuta, però ecco, sicuramente era più difficile da prevedere rispetto invece a Lost, perché quando abbiamo visto Lost abbiamo capito che la serialità televisiva si sarebbe impossessata delle nostre routine, io penso. Ma questo non perché, cioè, serie TV per come Buffy, serie TV come D.O.C. o serie TV come Dawson's Creek non abbiano avuto la loro rilevanza, però la differenza è che queste serie TV sono nate nel contesto della televisione lineare, cosiddetta. Che cos'è la televisione lineare? La televisione lineare è la televisione che guardavamo, che guardiamo, con il telecomando, quella fatta di palinsesto, di appuntamento fisso settimanale, che diciamo, se uscivi a bere con gli amici o ti registravi il VHS oppure insomma eri fritto, mentre invece Lost già si percepiva, secondo me, che non apparteneva più a quel, cioè non aveva più quella, come dire, non era un'esperienza che si chiudeva in se stessa. L'esperienza non era legata all'appuntamento settimanale, perché ogni appuntamento settimanale in Lost era poi il ponte per continuare ad approfondire fino alla settimana successiva, perché si leggeva, si stava con tutti i piedi immersi nell'humus di Lost, letteralmente. Questo io penso che sia stata una novità assoluta, proprio perché ci ricorda la maniera con cui oggi le serie TV sono penetrate all'interno della nostra quotidianità, perché ne fanno parte, non sono più appunto un momento, sono diciamo pervadono ogni cosa, quanti articoli leggiamo al giorno, quanti post scriviamo, quanto parliamo di serie TV. Lost ha anticipato quella maniera di essere spettatori, ecco.
Vero, io dico sempre che Lost è una serie da telespettatore attivo, cioè è stata una delle prime, da quello che va sui forum, ne discute tantissimo, secondo me ha dato un po' il via a questo.
Sai, cioè, vorrei aggiungere a questo che secondo me Lost ci ha insegnato a giocare con la serialità televisiva, anche Twin Peaks ci aveva fatto giocare con la serialità televisiva, tant'è che io ricordo ai tempi con il telefono fisso che telefonava la mia migliore amica delle elementari barra medie e parlavamo di chi aveva ucciso Laura Palmer, cioè nel senso che già ai tempi io penso che Twin Peaks già offrisse in nuce quella modalità ludica e della spettatorialità, che poi con Lost è proprio esplosa. Però quando Lost è arrivato, ancora la televisione non era pronta, era una vecchia televisione, tant'è che infatti oggi guardare Lost non è un'esperienza così gratificante, cioè possiamo dire che forse la serie è un po' invecchiata, perché è arrivata nel momento, secondo me, un po' sbagliato, ma nella misura in cui Lost non poteva sostenere gli archi della televisione lineare, non poteva sostenere i 24 episodi a stagione. Era veramente tanto, era già Lost, se tu la proponessi oggi, se Lost uscisse oggi con la modalità che è consona alla serialità televisiva, fai breve degli 8 episodi, sarebbe stato un successo 1000 volte più grande di Stranger Things.
Vero.
Io la penso così.
Sì, lo penso anch'io. Anche perché, insomma, Lost sì, inizialmente aveva 25 episodi a stagione, ora ci si stanca anche con 13 episodi a stagione.
La struttura non era... Era la nuova televisione dentro la vecchia televisione. E questo ha creato uno strappo. Ha creato uno strappo. E poverino, a questo strappo ha anche coinvolto un essere umano, che è stato Damon Lindelof, che penso che... portato le più grandi ferite della sua esistenza, proprio perché è molto complesso da capire, bisogna essere spettatori, ma non solo spettatori, bisogna anche essere persone che contestualizzano molto per rendersi conto di questo, e cioè di questo strano paradosso, la nuova TV nella vecchia TV. E infatti, cosa è successo? Che la televisione si è spaccata dopo Lost, cioè Lost ha spaccato la televisione.
Sì, assolutamente. Poi citi Lindelof, mi viene in mente che lui è ancora traumatizzato perché l'hanno massacrato per il finale di Lost, poverino.
Ha scritto più lettere lui ai fan,
sì.
Pensandosi, cioè, ogni volta che vedo una lettera di Lindelof nella quale si scusa con qualcuno, dico dai zio, anche meno, basta scusarti per sta roba, cioè era un capolavoro comunque,
sì, infatti.
Del caso, cioè basta fare atti di contrizione e pentimento, insomma, poverino, gli si vuole molto bene.
Allora, tu scrivi per vari siti, scrivi per Il Corriere, per Vice, per Harper Bazaar e... Come ti sei avvicinata al mondo del giornalismo specializzato in serie TV?
Questa è veramente una bella domanda, perché io non sono nata... Allora, io mi sono laureata in semiotica e nello specifico mi sono laureata in semiotica del cinema con una tesi su Godard, un regista insomma degli anni 60 e successivi, un regista della Nouvelle Vague, e in particolare mi sono laureata sulla citazione nel cinema di Godard. Però io ho sempre avuto un po' il piede in due scarpe, perché sono anche stata sempre una melomane, cioè sono sempre stata anche molto legata alla musica, cioè la musica ha fatto parte del mio DNA per tanto tempo. Quindi dopo essermi laureata in semiotica del cinema, in realtà ho passato circa una decina d'anni a scrivere di musica, tant'è che ho scritto su Blow Up, sul Mucchio, e soprattutto ho scritto quasi per 10 anni su Rolling Stone, cartaceo ai tempi. Poi successivamente, quando l'epoca dell'indie si è conclusa, quando insomma in qualche modo quel momento è morto, cioè non è che è morto, ce ne sono tracce tuttora, però quando i connotati sono cambiati, del mondo della musica indie, intanto sorgeva un mondo affine nelle caratteristiche a quello della musica indie, così come io l'avevo conosciuto, fatto di tanti contenuti, tanti autori, tante voci, tanto dialogo intorno a quelle voci, che era appunto il mondo della serie TV e della serialità televisiva, il mondo della serie TV, il mondo della serialità televisiva. E io quindi mi sono avvicinata alla serialità televisiva parlando delle, me lo ricordo, scrivendo di Alexandra Patsavas, che era la music supervisor ai tempi di serie come DOC, di Gossip Girl, eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo ho fatto una sintesi, ho fatto una crasi tra queste due tendenze, che erano le tendenze del mio lavoro ai tempi, spostandomi successivamente invece verso completamente quella che era la serialità televisiva, con qualche saltuaria incursione nel cinema. Poi chiaramente il mondo della serialità televisiva è esploso e io personalmente credo molto nella verticalità quando si parla di lavoro, cioè credo nel fare una cosa e al meglio delle proprie forze. Quindi, e poi lentamente mi sono dedicata completamente alle serie TV. Quindi questo è come mi sono avvicinata così, rendendomi conto di quello che succedeva. In questo senso sicuramente una cosa che mi ha aiutato e che mi ha fatto gioco per me è stato il mio naso, cioè il fatto che io ho sentito che stava per succedere qualcosa nel mondo della serialità televisiva, l'ho proprio sentito, cioè ho a un certo punto sentito che quello era in qualche modo il futuro, e così è stato. Devo dire, è stata una dei momenti di intuizioni più brillanti della mia carriera, è stato proprio aver capito che c'era qualcosa lì, c'era qualcosa che valeva la pena indagare.
E visto che ci sono tanti che ci ascoltano che sono appassionati di questo mondo e alcuni mi chiedono anche come si entra in questo mondo, che cosa si deve fare, hai dei consigli per chi vorrebbe fare questo mestiere?
Sì, assolutamente, ne ho uno che è proprio grandissimo ed è studiare. Cosa vuol dire studiare? Cioè vuol dire, intanto c'è una splendida collana di Minimum Fax, la casa editrice, che si chiama Supertele, dove ci sono una serie di volumi che raccontano l'evoluzione della televisione. Ora, Luigi, è evidente che io quello che dico sempre anche nelle riunioni del Festival delle Serie TV, di cui sono ideatrice e direttrice artistica, gli anni della televisione sono come gli anni dei cani. In un anno cambia tantissimo, cambia veramente tanto, quindi è evidente che un libro che magari è stampato 3 anni prima dopo 3 anni tu lo leggi ed è un po' datato. Quindi sicuramente io consiglio di utilizzare la volumistica, però in abbinamento agli articoli, quindi di leggere tanti articoli, di leggere Vulture, di leggere BuzzFeed, di leggere il New York Times, di leggere tanto, perché in realtà la cosa che secondo me è un po' complicata in Italia è che noi non abbiamo veramente, cioè non è che non abbiamo una critica televisiva, però che la critica televisiva in Italia, perché così ci chiedono i giornali, è dire se una serie è bella o no. Ma dire se una serie è bella o no non è critica televisiva, perché critica televisiva vuol dire rapportare una serie TV agli spunti che offre per indagare il reale. Questo è dal mio punto di vista la critica televisiva. E io penso che quando sorgerà una generazione, una nuova generazione, che probabilmente è quella dei tuoi ascoltatori, io me lo auguro, quando sorgerà, insomma, finalmente qualcuno che abbia gli strumenti per parlare di serialità televisiva in una maniera profonda e non riduttiva, le cose potranno cambiare. Io una cosa che vorrei fare tantissimo è fondare un vero sito di serie TV dove appunto accogliere anche tante nuove voci di persone professionali e che hanno studiato, nel quale raccontarsi, non solo fare critica televisiva, ma raccontarsi come si fa critica televisiva. E quindi in questo senso, prima di pensare, secondo me, a come arrivare a quel mondo, il mio veramente consiglio di cuore è prima prepararsi a avere qualcosa di più di quello che si vede in giro. Perché posso dire, Luigi, le persone brave fanno sempre strada. Non è vero, cioè quando si è bravi, quando si studia, quando ci si impegna, quando si è devoti e quando si dà tanto, e dare tanto include anche guardare tanta televisione. No, quindi diciamo sono 3 atti: guardare tanta televisione, leggere tanti libri e leggere tanti articoli. E questo secondo me può far sì che sorgano veramente delle nuove importanti personalità rispetto alla critica televisiva in Italia. E se queste persone diventano un piccolo esercito, allora diventerà in qualche modo impossibile ignorare che esiste un piccolo esercito di persone che anche a livello mainstream vogliono parlare diversamente di TV.
Sì, assolutamente. E vorrei toccare anche un altro discorso. Oggi per scrivere comunque su delle testate o comunque su dei siti bisogna anche essere fortemente social. Tu sì, sei molto social. Che cosa ne pensi di questa cosa?
Guarda, assolutamente sì. Cioè, come sempre nella vita è inutile dire cavolate. Allora, come si fa? Ci sono 2 strade. Una è conoscere. Conoscere non è una cosa che succede soltanto agli aperitivi, conoscere è una cosa che succede anche sui social. Cioè quando si conosce, quando si segue, si interagisce, allora piano piano si costruiscono dei legami. E questo sicuramente è molto 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 importante. Quindi il consiglio è puntare a costruire legami. Cosa intendo con questo? Intendo dire che se c'è un giornalista che vi piace, per esempio, ecco, adesso parlo direttamente do del voi ai tuoi ascoltatori, se c'è un giornalista che vi piace, che vi entusiasma, che la cui voce è preziosa per voi, fateglielo sapere, gettate dei ponti. È molto difficile fare i giornalisti, perché in realtà è un lavoro molto meno gratificante di quello che può sembrare. Sicuramente i social sono utili a costruire questi legami, e questa è la prima cosa. La prima, perché comunque anche se si è a volte, anche se si è molto bravi, magari una mail può sempre sfuggire, un messaggio su Instagram può sempre sfuggire dove ci si candida. Quindi ecco, il mio consiglio è costruire una rete. Però voglio anche dire quello che dicevo prima, e cioè che se non si è bravi, si possono costruire tutte le reti che si vogliono. Si può essere anche, per usare una bella locuzione inglese, dei one trick pony. Cioè si può essere molto bravi a fare molto bene una cosa una volta e poi vivere di rendita. Però nella realtà si emergerà sempre poi come dei bluff. Quindi io penso che queste 2 cose, che giustamente tu stesso hai menzionato, vadano insieme. Da un lato studiare e dall'altro cercare di costruire legami che siano genuinamente umani. Una cosa che io dico sempre ai miei studenti, perché io insegno scrittura allo IED, è: non trattate le persone come se fossero erogatori di favori e non trattatele come se fossero in genere dei dispenser di consigli o di quello che volete. Costruite dei rapporti umani, cioè costruite veramente una rete, ma una rete non morta, una rete pulsante, dove c'è scambio, dove c'è affetto, dove c'è dialogo, e questo sicuramente funzionerà per diciamo farvi arrivare dove desiderate, a patto che non venga fatto in maniera utilitaristica, ma venga fatto con il cuore, con la sincerità. Del resto, se volete fare i giornalisti, ci sono dei giornalisti che ammirate, quindi non state mentendo, non state facendo i lecchini, vi state genuinamente avvicinando a delle persone che stimate. Ma cosa c'è di più bello? Non c'è niente di più bello. Chi ha la fortuna di trovare un mentore, o un mentore che ha la fortuna di trovare un discepolo, ha trovato un tesoro. Questi sono rapporti che vanno incoraggiati, dal mio punto di vista.
Niente, io ti sentirei parlare per ore, quindi figurati. Allora, sono curioso su una cosa. Come ti approcci ad un pezzo su una serie TV? Ovviamente la guardi prima, prendi appunti, insomma mi interessa il dietro le quinte della stesura di un pezzo.
Allora, guarda Luigi, questo mi fai una domanda che va a toccare uno dei drammi della mia vita, cioè il fatto che io lavoro sempre, perché, cioè, nel senso, io finisco di lavorare, poi essenzialmente magari c'è il mio fidanzato che si guarda, perché il mio fidanzato si occupa di trekking, si guarda un documentario di montagna, e io tipo per un'oretta la mia testa vaga libera, tipo con, sai, tipo questi botwilli che fischietta, no? Cioè c'è tipo quel fischiettino nella mia mente, il vuoto, poi successivamente mi metto sul divano o sul letto, dove capita, e mi metto a guardare una serie TV. E il lavoro del critico televisivo non è tanto sulla scrittura, quanto nel momento in cui si guarda la serie, perché bisogna essere molto 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 ricettivi nel guardare la serie. Qui ci sono tanti metodi, io non sono una che prende appunti, io sono una che, essendo laureata in semiotica, questo viene molto dalla mia formazione, vado alle strutture soggiacenti alle narrative, cioè nel senso osservo come è sviluppata la narrativa. Per esempio un trick divertente, un esercizio divertente che si può fare, che divaga matrice semiotica, è capire su quale asse si muove una serie TV. Allora, faccio un esempio. Allora, parliamo di una serie TV nuova che è piaciuta magari a tutti e due, che è Upload, ok? L'hai guardata, vero?
Sì, sì.
Ok, parliamo di Upload, facciamo un esempio, no? Giusto per parlare di una cosa nuova, serie di Greg Daniels, arrivata su Amazon Prime Video il 1 maggio, eccetera, eccetera. Allora tu hai Upload, stai guardando Upload. La prima cosa che, diciamo, può funzionare per l'analisi è comprendere che si muove su un asse, e quindi su un'opposizione binaria, che è la vita e la morte. Quindi si parte da questo, no? Allora, mentre sto guardando, io ricavo due concetti fondamentali su cui la serie fa di fatto il pendolo: la vita e la morte. È una serie sull'afterlife digitale, dunque sulla estensione digitale della vita. In questo senso non può che essere la sintesi, no? La sintesi dialettica tra queste due forze. E io da qui, poi, da questa, diciamo, idea concettuale, comincio con il chiedermi: come è rappresentata la vita? Come è rappresentata la morte? E dalla rappresentazione della vita e della morte, io poi ricavo la sintesi di quello che è il racconto della vita eterna, che è una vita che non è una vita, perché, cioè, è una vita che è una vita, ma è una morte che non è una morte. In questo senso, per dire, mi viene in mente che Upload è una serie paradossale. Cioè, qual è il paradosso di Upload? È che tu hai Nathan che è morto senza essere morto. E quindi già, secondo me, questa è una parte molto, già questo è fertile, è una base fertile su cui cominciare a costruire. Successivamente, appunto, nel momento in cui ci si chiede come è rappresentata la vita, come è rappresentata la morte, si può procedere per altri concetti elementari. Come è rappresentata la mascolinità? Come è rappresentata la femminilità? Come è rappresentato l'amore? come è rappresentata l'amicizia e l'insieme di tutto, diciamo, di tutti questi, del modo di affrontare questi temi, ci porta appunto a parola che ho già pronunciato, rappresentazione. Ogni serie TV ha la sua maniera di ricostruire la realtà attraverso uno o più punti di vista. E a seconda del punto di vista utilizzato, noi riusciamo a vedere la realtà dal punto di vista che non è il nostro. Questa è la cosa più bella che fanno le serie TV per noi, è il più grande regalo che ci possono fare, ci fanno uscire da noi stessi, ci fanno guardare qualcos'altro con le pupille di qualcun altro. E io lo trovo davvero straordinario, perché solo l'arte consente di uscire da se stessi, solo l'arte. Poi, per carità, ci sono serie brutte, serie belle, non tutte le serie sono arte, certamente, però non si può non dire che la serialità televisiva in sé non sia una forma d'arte.
Concordo assolutamente su questo. E a proposito, ultimamente entrambi abbiamo visto e parlato di Hollywood di Ryan Murphy e di Never Have I Ever di Mindy Kaling su Netflix, ho visto che ne hai scritto proprio negli scorsi giorni. E a te sono piaciute, da ciò che ho letto? Ad esempio, però, di Hollywood leggo che ci sono pareri discordanti. A molti non è piaciuto il finale, tra virgolette, fiabesco. Tu che cosa ne pensi?
Io penso che purtroppo c'è una grossa confusione. Ed è che a un certo punto la televisione ha cominciato a compiacersi, cioè nel senso, allora, questo è un discorso un po' complicato e io farò di tutto perché non suoni come un discorso pericoloso, però io penso che la pluralità e la varietà siano estremamente importanti e questo è il mio punto di partenza. Penso che questa pluralità sia un po' inficiata dal fatto che esiste un'equazione curiosa agli occhi non solo dei produttori ma degli spettatori, che è male uguale vero. Cioè in qualche modo si è andata a creare questa dizione per cui se qualcosa è brutto allora è autentico, se qualcosa è bello ed è aspirazionale ed è positivo allora è melenso e non vale la pena guardarlo. Ora io penso che Hollywood vada proprio a operare una spaccatura in questo senso, cioè Hollywood proponendoci una favola definita da tanti melensa, in realtà sta raccontando il male, sta raccontando comunque una stortura nello scrivere l'utopia, sta raccontando la realtà e io mi chiedo come questo possa sfuggire, perché a tanti è sfuggito, per carità, io poi non voglio, detesto il machismo in ogni sua forma, non sto a dire che stronzi quelli a cui non è piaciuto Hollywood, sono delle persone orribili, non lo farei mai, ognuno ha diritto alla sua opinione. Però ecco, sicuramente secondo me può essere utile esercitarsi a chiedersi perché noi troviamo Gomorra una serie autentica, ma troviamo Hollywood una serie melensa. Perché noi troviamo The Outsider una serie autentica, sovrannaturale, urgente, di un grande autore, prestige, mentre invece perché declassiamo Hollywood a storiella per ragazzini? Lo facciamo perché in qualche modo siamo forse assuefatti a questa equazione di brutto uguale vero.
Vero, concordo su questo. E le serie TV in generale, ora che mi ci fai pensare, cercano sempre di andare verso quella parte ultimamente, la parte tragica, mai accontentare lo spettatore, il che ci sta. Penso anche al finale di Game of Thrones o a tantissime altre cose. Insomma, anche a me sembra che più una cosa è tragica, più è reale. Più una cosa è brutale, più no, piace alle persone.
Ma non è che non ci debba essere spazio per questo tipo di racconto. Certo. Cioè, è legittimissimo. Il punto, come al solito, è offrire tanti punti di vista sulla realtà, ma anche esercitarsi da spettatori a non squalificare quello che si allontana dalle equazioni più consuete, cercare di essere aperti, cercare di non avere pregiudizi. Io penso che questo, da un punto di vista anche umano, nella vita quotidiana, cioè le serie TV possono allenarci ad ascoltare, anziché a partire con i nostri pregiudizi granitici e andare dritti a dire questo sì, questo no, bello, schifo, brutto, brutto, vero, tutte queste cose sono tutte storture. Io penso che dovremmo cercare di ammorbidirci, appunto, come ho detto, prestare l'orecchio e cercare di non giudicare, cercare di aprirci ad altri vissuti e ad altri punti di vista. E se noi lo facciamo, penso che ne guadagniamo sia come persone che guardano che come persone.
Vero. E, per quanto riguarda Never Have I Ever, invece, che a me è piaciuta veramente tanto, l'ho trovata deliziosa e sono un fan della scrittura di Mindy Kaling, in generale ho adorato The Mindy Project, lei scriveva anche per The Office, tra l'altro, ho letto che ti è piaciuta, si è persa un po' nel mare di roba che sta uscendo ultimamente e mi dispiace, perché secondo te è una serie valida e va vista?
Allora, innanzitutto, insomma, io chiaramente, io sono una critica, ma sono anche un'attivista, femminista e sono anche un'attivista per, di tutto ciò che concerne la rappresentazione paritaria, non solo delle donne, ma anche delle minoranze, ma perché no, anche degli uomini. Io mi batto quotidianamente affinché ci sia una rappresentazione differente degli uomini. Io personalmente sono molto stanca degli anti-eroi, sono molto stanca dei Tony Soprano, dei Don Draper, del mondo, perché se, penso che se questi personaggi non hanno in qualche modo un contraddittorio efficiente e affascinante, oppure Walter White, non hanno un contraddittorio efficiente e affascinante, rischiano di appunto farci dimenticare che quella è una tipologia di personaggio, ma ce ne sono anche tanti altri. Ora, non è sicuramente una coincidenza che io ti abbia parlato di anti-eroi, perché per me Devi, di Never Have I Ever, è proprio un'anti-eroina. Lei è una donna difficile, una donna ego-riferita, una donna egocentrica, la vediamo, insomma, non trattare esattamente bene le sue amiche, la vediamo non trattare esattamente bene la sua mamma, però la serie è valida perché racconta, cioè mostra, ecco, una donna che non ci deve piacere per forza. E qui, Luigi, bisogna andare a parlare di qualcosa di più grande, però è un discorso che a me è molto a cuore. Anche qui, sempre a che fare con l'ascolto attivo e la necessità di in qualche modo estirpare i nostri pregiudizi, ci porta a fare cosa? A non considerare più i personaggi come una sorta di come dire, contenitore d'argilla nel quale dobbiamo entrare per forza. Non tutti i personaggi delle serie TV ci assomigliano, non ci dobbiamo immedesimare per forza, non dobbiamo per forza trovarli relatable, perché se no continuiamo soltanto a fare un esercizio continuiamo a perseguire l'uguale, mentre invece dal mio punto di vista è tanto più divertente perseguire la diversità, è tanto più divertente cercare di comprendere la verità di un personaggio che non ci assomiglia per nulla, no? E quindi perché? Cioè, voglio dire, nel momento in cui tu hai un personaggio femminile come Devi, che si discosta un po', è una donna, diciamo, può essere considerato un personaggio femminile deviante rispetto a taluni attributi che noi conferiamo alla femminilità. Allora, noi, qualcuno può pensare che una donna, un bel personaggio femminile deve essere per forza un personaggio empowered, deve essere un personaggio mazinga che vince sempre, che spacca tutto, che ce la fa, che la fa vedere ai suoi superiori, eccetera, eccetera. Mentre invece quando troviamo una donna che è vulnerabile, una donna che sbaglia, le crazy ex girlfriend della televisione, le Anna Horvath delle serie TV, queste sono donne che nel loro essere vulnerabili e nel loro sbagliare ci possono raccontare qualcosa e tante volte ci possono anche fare sentire meno soli, perché noi sbagliamo, noi non siamo Mazinga. E quindi io penso che un personaggio come Devi sia un personaggio affascinante se la si accetta per quello che è. Quanto sarebbe più bello il mondo, Luigi, se anziché giudicare sempre e appropriarci delle narrative di tutti e di tutto, ascoltassimo e cercassimo semplicemente di relazionarci all'altro nella maniera più aperta possibile. Io penso che ci sarebbe veramente un ringiovanimento della società.
Concordo assolutamente con te. Inoltre ho trovato che la serie ha parlato anche in maniera assolutamente realistica e struggente di lutto.
Bellissimo, bellissimo come parla del lutto. Io sono una donna con tanti daddy issues, quindi io vedendo quella serie ho pianto come un vitello, cioè ho pianto veramente tanto. Tra l'altro, cosa divertente, Luigi, e forse anche per i tuoi ascoltatori, secondo me il papà di Devi è molto un Manic Pixie Dream Boy, cioè nel senso che il Manic Pixie Dream Boy vale la pena chiarire, no? Solitamente la Manic Pixie qualcosa è una donna, la cosiddetta Manic Pixie Dream Girl, che è praticamente il personaggio femminile che esiste soltanto per servire magari lo scopo del protagonista, che è solitamente maschio. Quindi è tipo la donna che sbuca dal nulla, è carina, però è strana, è simpatica, e soprattutto è tutta pazzerella. Però la cosa bella della Manic Pixie Dream Girl è che nessuno si disturba mai a chiederle: come stai? Ma chi sono i tuoi genitori? Qual è il tuo contesto di origine? Quali sono le tue aspirazioni per il futuro? No, la Manic Pixie Dream Girl esiste soltanto perché deve svegliare il personaggio principale. Così, secondo me, il papà, questa è un'inversione curiosa, un gioco divertente con lo stereotipo, il papà di Devi è un Manic Pixie Dream Boy. Ma perché? C'è un escamotage narrativo, perché quello è il papà nella testa di Devi. Quello non è veramente il papà di Devi, quello è appunto il suo papà che Devi ha interiorizzato come un Manic Pixie Dream Boy, cioè la persona che era capace di portare la magia nella sua vita.
Vero, concordo. Comunque voglio affrontare un discorso un po' più serio adesso. Tu ovviamente hai parlato di rappresentazione, so che è un argomento molto importante per te, ma lo deve essere per tutti, secondo me. E vedo spesso persone che si lamentano sui social di cose. Tipo, ah, ma ci deve essere per forza l'amico gay nelle serie TV, ci deve essere per forza un personaggio di quel tipo, ci deve essere per forza quello stereotipo. Che cosa ne pensi di questo?
Guarda, è una cosa che proprio adoro, cioè quando la leggo mi riempie di gioia, ovviamente sarcasmo intended, nel senso che è veramente una cosa che mi fa saltare i nervi, ma semplicemente per una ragione. Io penso che una posizione simile sia una posizione che nasce dal privilegio. Allora, se tu sei un uomo eterosessuale maschio bianco, sei abituato da sempre ad essere all'apice della piramide del mondo. Adesso, ovviamente non tu, Luigi, però ecco chiunque. Diciamo, questo, proviamo a pensare a un costrutto, no? Proviamo quasi a pensare a un costrutto sociologico. L'uomo maschio bianco eterosessuale, che è abituato a essere l'antieroe. La televisione negli ultimi, insomma, sicuramente, bah, che ti devo dire, dai tempi del prestige drama, cosiddetto, appunto, dai tempi della fioritura e dei vari già citati, Tony Soprano, Walter White, Don Draper, eccetera, gli uomini erano i padroni della narrativa. Ma qual era la cosa grave di questo? Non era che gli uomini erano padroni della narrativa, ma era che non ci fosse nessun altro a possedere le redini di quella narrativa. Io parto sempre da questo principio: se nessuno ti sta togliendo la tua posizione, allora tu ragioni con una cosa che io chiamo la logica della scarsità. Cioè tu pensi che nel mondo ci sia poco e tu parti dall'idea che nel mondo c'è poco spazio. Allora io, per esempio, il Don Draper della situazione, che è appunto, mettiamo, il tipo di Don Draper che dice il tipo di Don Draper che è a capo del suo mondo, che è il riflesso dell'uomo maschio bianco eterosessuale, che che trova fastidiosa l'imposizione dell'uomo gay all'interno della serie TV, allora questo uomo sta ragionando con la logica della scarsità, sta ragionando con l'idea che vi sia poco spazio e che se dunque c'è un amico gay sta sottraendo spazio a lui, ok? Mentre invece questo non è vero, perché lo spazio, grazie all'avvento della rivoluzione digitale, non si è ristretto, si è quintuplicato, decuplicato, c'è spazio per tutti. Ma poi questi discorsi sono assurdi perché non hanno base nei dati. Ci sono i dati, i numeri cantano. Lo sai, Luigi, che la rappresentazione delle persone LGBT nei due anni del 2019-2020, secondo le statistiche di Women in Hollywood, si aggira intorno al 15%. Ma veramente ci stiamo lamentando che ci sono gli amici gay che sono il 15%? Cioè, a me sembra veramente, purtroppo, un discorso che non ha base fattuale. E a me piace ragionare con i numeri, mi piace ragionare con la realtà. Noi a oggi le showrunner, per esempio, donne, e le donne dietro le quinte nella serialità televisiva, ti parlo sempre con le statistiche di Women in Hollywood, sono il 25%. Cioè, tu ti puoi rendere conto di come questo tipo di discorsi, ovvero delle serie TV fatte ormai un po' algoritmicamente, che poi è assurdo, dove c'è la persona disabile, la persona transgender, la persona omosessuale, la persona, che ne so, la persona nera, la persona di origine asiatica. Allora, se c'è un problema con questo, per me, si sta ragionando, come dicevo prima, con la logica della scarsità. Cioè, tu stai pensando che queste persone stanno togliendo spazio. Ma sarebbe da chiedere alle persone che fanno questa rimostranza, sarebbe da chiedere a loro perché sentono che qualcosa venga loro sottratto e non aggiunto. Perché dal mio punto di vista, invece, ogni volta che noi costruiamo una rappresentazione plurale, noi generiamo spazio, noi moltiplichiamo lo spazio.
Assolutamente vero. E questo è un discorso che ovviamente si estende anche appunto a protagonisti femminili o insomma, io sui social leggo veramente di tutto. Non so, mi fanno arrabbiare questi commenti in generale, quindi volevo conoscere la tua opinione. Ovviamente hai espresso al meglio tutto ciò che penso anch'io. E niente, andiamo verso un discorso un po' più leggero, diciamo, un po' più tu sei anche direttrice artistica del FEST, il Festival delle Serie TV, come hai detto prima. Raccontaci un po' di questo mondo e di questa esperienza. L'ultima edizione è stata online.
Sì, abbiamo, diciamo, come un po' tutte le... Beh, secondo me questo momento così brutto, così duro, questo momento di questa pandemia ci ha costretto a reagire, dal mio punto di vista. E noi tanti hanno reagito, cioè faccio un discorso un po' più ampio. Noi siamo abituati a una vita nella quale possiamo muoverci su un doppio asse, il fare e l'essere. Questa pandemia ci ha portato a non poter a schiacciare la dimensione del fare. Noi non possiamo più fare, di fatto, perché siamo chiusi in casa. In realtà le nostre opzioni sono estremamente limitate quando si viene al fare. Però è anche vero che questa pandemia ci ha offerto, diciamo, il lockdown, guardando il cosiddetto silver lining, ci ha offerto un'occasione d'oro per essere. E allora, grazie a Tlon, che ha avuto, insomma, l'idea, grazie a Andrea Colamedici, che ha avuto l'idea, un giorno mi ha telefonato, mi ha detto Marina, facciamo insieme una maratona legata alle serie TV, dove si discuta di serialità televisiva. Per me questa è stata una maniera, appunto, fare il Festival delle Serie TV online con Itlon è stata una maniera per essere, quindi per parlare, per mostrare come le serie TV ci fanno essere, facendo qualcosa di bello, spero, per gli altri. Quindi ecco, questo per rispondere alla edizione online. Mentre invece di per sé l'avventura con il Festival delle Serie TV è cominciata nell'ormai lontano 2018, non molto lontano in effetti, a marzo, quando insomma me e a Giorgio Viaro, che è l'ex direttore artistico del Festival delle Serie TV, è venuto in mente insomma, di imbarcarci in questa avventura. C'era ovviamente un vuoto. Noi sentivamo la necessità di fare quello che, come dicevo all'inizio della puntata, tu fai sempre, sentivamo un po' il bisogno di generare comunità. Però sempre, diciamo, la mia direzione artistica, e sono stata abbastanza fortunata dal trovare delle persone che pur tenendo molto all'intrattenimento consentono di sviluppare anche quest'altro lato, ha sempre una forte enfasi su quella che è appunto la rappresentazione, tutto quello che ci siamo detti, ossia. Perché le serie TV per noi sono importanti? Perché sono il ganglio verso una società più paritaria? Perché penso che la società del futuro è una società reticolare, dove c'è spazio idealmente per tutti, anche per persone che fino a questo momento non sono magari entrate nel nostro radar visivo. E le serie TV hanno un enorme potere, hanno proprio il potere della visibilità tramite la rappresentazione. Quello che una cosa che io dico spesso è, diciamo, quando c'era i tempi, tutto il discorso sulle ONG, quando c'era Carola Rackete, quando c'era insomma Salvini che imperversava ancora più di adesso, io quello che dicevo ogni tanto scherzando era: proviamo a fare una serie TV con George Clooney, capitano di una ONG, e vediamo quanto si sposta l'opinione pubblica. Perché è così, l'opinione pubblica è fortemente legata a quello che è nella nostra televisione, è divino. Cioè, quando noi vediamo qualcosa inserito all'interno di una narrativa, e tutte le narrative sono già per loro una maniera per conquistare il caos, una maniera per dominare il caos, per sentire che abbiamo controllo sugli eventi, se a maggior motivo all'interno di una narrativa che è già costruita per dominare il caos, tu inserisci un elemento caotico, hai la sensazione di diventare familiare con questo qualcosa di caotico. Quindi il potere delle serie TV è molto molto grande, possono davvero fare qualche cosa per una società migliore. È il caso, per esempio, della rappresentazione LGBTQIA+. Più, pensa per esempio, noi a GoFest abbiamo fatto un panel bellissimo su Scam Italia con Pietro Turano, che interpreta Filippo Sala nella serie, e Federico Cesari, che è Martino Rametta, e ovviamente Bessegato, Ludovico Bessegato, che è lo showrunner. Abbiamo parlato molto bene di rappresentazione LGBT e di quello anche che Scam Italia ha fatto per la rappresentazione LGBT e per le persone. Pietro mi ha girato un messaggio di un ragazzo che gli ha detto: vedere il panel ha fatto sì che io mi decidessi a fare coming out. E questo per me è il regalo più bello che
Meraviglioso,
esista.
meraviglioso.
Cioè, ma veramente una serie TV ha questo tipo di potere, ha il potere di farci sentire meno soli. Pensa a quanto poco sono ancora rappresentate le persone con una disabilità. E ci sono tanti tipi di disabilità. Non esistono solo le disabilità motorie, esistono anche disabilità cognitive, esiste veramente una galassia, uno spettro molto ampio, e noi solo adesso, cioè se io penso a delle serie TV che rappresentano in una maniera interessante l'esperienza della disabilità, mi viene in mente quasi solo Special, mi viene in mente
Sì,
Speechless,
atypical più o meno.
Però in linea di massima, ecco, io penso che se noi riuscissimo a guardare senza pregiudizio, a avvicinarci al vissuto di persone che non ci somigliano, noi veramente potremmo cambiare il nostro atteggiamento nei confronti di ciò che ci è ignoto e che, essendo esseri umani, ci spaventa, ci fa paura, è normale.
Vero, e mi hai ricordato Special, pensavo di essere l'unico essere umano ad aver visto quella serie, bellissima, mi è piaciuta parecchio. Tu stai scrivendo un libro, non so se lo hai terminato, se lo hai scritto, non so quanto puoi dirci e quanto vuoi dirci, ma io
Sì.
sono curioso se vuoi dirci qualcosa.
Allora, il mio libro uscirà a settembre, se tutto va bene. Si intitola Eroine, come le serie TV possono aiutarci a fiorire, e sarà per Edizioni Tlon. Ed è un libro nel quale io affronto le differenze tra il viaggio dell'eroe e il viaggio dell'eroina. Ora forse i tuoi ascoltatori sanno, forse no, ma insomma tutto va poi nella direzione di quello che dicevo prima, cioè il più possibile di studiare, se possibile. È estremamente importante guardare al viaggio dell'eroe che domina non solo tutte le narrative audiovisive, ma tutte le narrative. E nel mio libro, nello specifico, mi sono posta come obiettivo analizzare come il viaggio del personaggio femminile, dunque appunto il viaggio dell'eroina, non sia interamente identico, non somigli al viaggio dell'eroe, quindi al viaggio del personaggio maschile. Tra l'altro, naturalmente, come vuole sempre un po' la direzione in cui va il mondo, sul viaggio dell'eroe c'è veramente una tonnellata di materiale, mentre invece sul viaggio dell'eroina c'è molto molto poco. Quindi in questo senso spero che il libro possa essere nuovo. E nell'analizzare questa differenza, questa non sovrapponibilità tra viaggi, ho scelto 22 personaggi femminili delle serie TV post 2013, quindi post diciamo il cosiddetto anno domini dello streaming, l'anno nel quale è uscito House of Cards, l'anno nel quale è stato ratificato il binge watching come pratica, e cercando insomma il più possibile di non avere adattamenti letterari, ma soltanto personaggi veramente scritti per la TV, affrontati attraverso la lente del viaggio eroico, che è diviso in 12 archetipi diversi. Ciascun personaggio vibra maggiormente in relazione a un certo archetipo, quindi il mio libro è un pochino critica televisiva, un po' analisi junghiana, ma sempre diciamo analisi junghiana applicata alla narratologia, un pochettino semiotica e un pochettino manuale di self-help, proprio perché io penso di essere stata tanto aiutata da alcuni personaggi della serialità televisiva e spero insomma di poter restituire qualcosa. Però un'altra cosa importante che voglio dire, Luigi, è che spero che quel libro possa essere un punto di partenza, spero che poi ci siano altri che abbiano voglia di continuare ad approfondire il lavoro. Ripeto, i personaggi che ho scelto sono solo dopo il 2013, quindi sarebbe molto bello avere un altro libro dove invece si parli per esempio delle eroine prima del 2013, oppure un libro tra non lo so, ecco, un libro tra 5 anni che parli invece delle nuove eroine, ecco, non è altro che veramente un trampolino, come dice anche Giulia Blasi del suo manuale per ragazze rivoluzionarie, cioè sono quei libri trampolino, nel senso, io spero che possa essere questo, qualcosa su cui ci si affaccia e su cui si costruisce.
Ok, io non vedo l'ora di leggerlo, ovviamente, le serie TV sicuramente aiutano tantissimo, a me vengono in mente tantissimi personaggi che mi hanno aiutato a superare momenti difficili. Sembrerà assurdo, ma banalmente, cioè anche guardare Buffy, ad esempio, quando ero un bambino, allora le serie TV non erano neanche così mainstream, non erano popolari, nel senso che in classe mia, ad esempio, ero l'unico a vedere Buffy o a vedere X-Files o a vedere Streghe. Io ricordo che comunque le serie TV mi hanno aiutato tanto a non farmi sentire solo, mi hanno insegnato anche tanto, mi hanno aperto la mente, quindi le serie TV possono insegnarci tanto, secondo me. Non so se concordi, l'hai detto, ma...
Assolutamente, guarda, è totalmente così, nel senso che io mi immagino che, considerato, mi posso immaginare un giovane Luigi che guardava Buffy e questo giovane Luigi che guardando Buffy si sentiva più compreso. Cioè sì. io stessa guardando tantissime serie TV, guardando Beverly Hills quando ero molto giovane, oppure più tardi guardando anche io chiaramente Buffy a mia volta, mi sono sentita più compresa, cioè mi sono sentita non mi sono sentita meno sola, ecco, perché poi ecco la solitudine è un'esperienza che spesso si fa, perché nascondersi, cioè tante volte noi ci possiamo sentire soli rispetto magari a delle parti di noi stessi che non abbiamo la capacità, la voglia di dimostrare. E invece ti faccio l'esempio di Mrs. Maisel, no? Mrs. Maisel perché ha avuto tanto successo? Perché Marvelous Mrs. Maisel è stata così detonante? Perché racconta, come dico sempre, della sirenetta alla rovescia, Cioè, è la storia di una donna che ritrova la sua voce. Io non oso pensare quante donne abbiano avuto la sensazione di dover trovare la loro voce guardando Maisel. Oppure non riesco a pensare quante donne si sono sentite meno sole, meno sbagliate guardando Fleabag. E così via dicendo, cioè tutte ci sono quando noi guardiamo una serie TV, e questo è parte integrante del mio libro, quando noi guardiamo una serie TV, noi non la guardiamo passivamente, noi siamo in ascolto attivo di quella serie TV. Noi riflettiamo mentre la stiamo guardando e ci sono delle parti di noi che si attivano. Questo discorso che io ho portato avanti servendomi appunto degli archetipi. Quindi ecco, di questo sicuramente ci potrebbe essere di, se a qualcuno interessa questo tema, beh, il mio libro va esattamente in questa direzione, cioè noi è proprio un discorso probabilmente archetipico, quindi io lo faccio in relazione anche agli studi di Jung, ecco, a quello che Jung ha raccontato, Carl Gustav Jung ha raccontato degli archetipi e di come ci parlano, di come ci strutturano come esseri umani e di come evocano in noi tramite i simboli, che poi sono le immagini dei nostri vissuti. Io penso che le serie TV possano anche fare questo.
Sarà sicuramente un sacco interessante, come ti dicevo, non vedo l'ora. Stiamo, insomma, leggendo tante notizie, nelle ultime ore, almeno io, sto leggendo che i network stanno, decidendo come, andare avanti durante la prossima stagione, vista la pandemia, visto tutto quello che è successo. Ad esempio, so che CW ha comprato, Swamp Things, la serie
Io penso.
cancellata, e so che ha comprato Tell Me a Story di CBS All Access, Fox ha comprato lo spin-off di Bad Boys con Jessica Alba. Insomma, secondo te vivremo di questo la prossima stagione?
È possibile, Luigi, è possibile, però guarda, posso dire, io vivo anche con estrema gioia un po' uno stop per quello che concerne la serialità televisiva. Secondo me un grosso problema è il fast food delle serie TV, è una cosa che io vorrei veramente combattere, cioè il fatto che un titolo cessa di essere rilevante la settimana dopo che esce, cioè non si può vivere così, cioè nel senso che secondo me noi non arrivare a un punto nel quale non abbiamo più il respiro di dirci: ok, voglio guardare una serie che è uscita 3 anni fa perché me la sono persa, perché sono rincorsa da altre 300.000 cose. Non è esattamente bello. Quindi, nel senso, si può sempre decidere, ognuno ha la possibilità di fare quello che preferisce. Si può dire: ok, io non voglio seguire quello che esce, voglio guardare più indietro. Però io penso che idealmente, anche per noi critici, il fatto che esca magari un po' meno possa invece essere positivo per rimettersi pari su tante cose che invece si sono perse. Questo è un altro aspetto interessante, cioè si chiede sempre al critico televisivo che sia una sorta di patti convivente, e cioè che guardi tutto, ma non è possibile, cioè specie se hai un lavoro, cioè vuol dire devi anche pagare le bollette, quindi cioè, nel senso, come fai a piazzarti davanti alla televisione e a guardare veramente tutto? Questo non è possibile, e anzi purtroppo penso che a un certo punto sia anche deleterio, sia anche sbagliato continuare a volere a tutti i costi inseguire la novità con un po' di FOMO, no? Un
La
po' di
FOMO, sì.
paura, un po' di FOMO, un po' di fear of missing out, è proprio avere paura di perdersi la grande cosa che sta arrivando. E trovo, insomma, un po' di trovo sbagliato. Io penso che i titoli oggi abbiano una vita di scaffale tutto sommato troppo breve. Cioè, nel senso che noi ci dimentichiamo, escono le serie TV, escono e dopo 2 settimane, arrivederci chi si è visto, si è visto. Non se ne parla più, escono dal dialogo collettivo. Mentre invece mantenere le serie TV all'interno del dialogo collettivo, quando sono fertili e importanti, penso per esempio a Hollywood, oppure non lo so, penso a DOA, o penso a non so, diciamo, sono tantissime serie TV che potrebbero venire in mente sia a me che a te. Credo che sia utile, che sia proficuo continuare a, cioè non lo so, per esempio Tales from the Loop, che comunque è stata una serie importante, è passata, quanto è passato da quando è uscito? Forse 2 settimane? Cioè è completamente scomparsa dal radar di chiunque. Cioè purtroppo le serie TV vivono di dialogo. Se non si parla più delle serie TV, le serie TV poi diventano appunto cose sugli scaffali digitali di cui ci si dimentica l'esistenza.
Secondo me è un po' il lato negativo del binge watching, no? Nel senso, se una stagione arriva tutta insieme subito, se ne parla per una o 2 settimane, poi non so, il dialogo va un po' a scemare. Le altre serie TV, magari le broadcast, quelle che vanno in onda settimanalmente, magari tengono la conversazione più viva nel corso dell'anno. Non so se
Sì,
sei d'accordo su questa cosa.
sono assolutamente d'accordo, però diciamo che è anche vero che io ti parlo da binger, cioè io sicuramente sono una persona che preferisce di gran lunga la maratona, cioè io amo guardare quello che mi pare, cioè per me è tipo guardare Mrs. America o guardare, non so, guardare Little Fires Everywhere in questi giorni, averle guardate così settimanalmente è un mezzo stillicidio, preferisco regolarmi da sola, cioè dire oggi ne guardo tre, domani ne guardo quattro, eccetera, eccetera. Mentre invece non mi piace tanto il ritmo eterodiretto e non autodiretto, diciamo, in questo senso preferisco il binge, cioè non come abbuffata, ma come potere dell'aspettatrice o dello spettatore di stabilire quali sono i suoi tempi. Però non posso negare che credo che tu abbia ragione, cioè che chiaramente 2 anni per essere prodotta e 8 ore per essere guardata di fila sia un po' una ratio, come dire, un
Esatto.
po' complicata, perché effettivamente queste sono serie TV che vengono prodotte spesso, cioè Greg Daniels mi raccontava che praticamente Upload è in produzione dal 2005, cioè una serie che comunque ci ha messo 5 anni ad arrivare ed è una serie che noi abbiamo guardato in un pomeriggio.
Davvero, io l'ho guardata in un pomeriggio letteralmente. Quindi, poi non so, ma si perde un po' quella sorta di attesa da episodio. Anche a me piace fare binge watching, specialmente per determinate serie. Cito Upload, che appunto mi sono visto in un pomeriggio, però magari ci sono altre serie che mi piace che abbiano questo stacco settimanale.
Sì.
Un po' per metabolizzarle, un po' per, non so, per creare quell'hype, quell'attesa di episodio in episodio, tipo come è successo con Game of Thrones o come è successo con altre serie. Quindi è un po' il binge watching è un po' un'arma a doppio taglio.
Un'arma a doppio taglio, sono d'accordo con te. Vorrei specificare che dal mio punto di vista non esiste assolutamente una maniera giusta e una maniera sbagliata di guardare le serie, è tutto straordinariamente lecito.
Certo, io figurati, io le guardo in binge watching, le guardo settimanalmente, le guardo quanto tempo ormai, quindi. E tu quindi scegli cosa guardare, perché ovviamente ti mandano anche delle cose in anteprima, come le mandano a me, come le mandano a tante altre persone. Però dici, ok, mi guardo questo in anteprima e ne parlo, oppure non ne parlo.
Ma dipende sempre dagli embarghi, come sai meglio di me, però diciamo in linea di massima ci sono delle serie. Allora io personalmente, come dicevo prima, sono molto stanca di vedere sempre la solita serie TV con l'antieroe al centro, quindi cerco il più possibile sui miei social, ma anche diciamo a livello proprio da giornalista, gli uffici stampa questo lo sanno di me, cioè penso che cioè, gli uffici stampa stessi non si aspettano assolutamente che io recensisca un certo tipo di titoli perché comunque preferisco dirigere la mia attenzione dove ce n'è bisogno. Cioè, non sono, non, sono, sono abbastanza selettiva sulle cose di cui parlare e avendo ormai quasi 40 anni, credo di essere arrivata a un punto, insomma, nei limiti del possibile dove ho una certa, diciamo, dove godo di una certa fiducia da parte dei miei editor, dove comunque il mio è, cioè nel senso i miei editor, che poi appunto dicevo io sono una monogama, cioè comunque scrivo fondamentalmente per il Corriere della Sera quasi tutti i giorni e per Harper's Bazaar fai 3-4 volte al mese, a volte 5, insomma dipende, però penso che insomma ci sia una certa fiducia nel dire parte mia nel proporre e da parte dell'editor nel non andare a propormi delle cose che sono molto lontane dalla mia sensibilità. cioè nel senso che se io posso privilegiare una serie che per esempio è scritta da delle donne che mette al centro un vissuto femminile oppure un vissuto plurale che non sia esclusivamente appunto il vissuto standard, il vissuto di default dell'antieroe maschio bianco sicuramente è quello che io cerco di fare nel mio minuscolo, ma non perché io non guardi queste serie o abbia una posizione apolitica o non voglia scriverne in nessun modo, ma semplicemente perché ciascuno gestisce il proprio tempo. Siccome il tempo non è infinito, io credo di operare con coscienza una scelta. Poi, per carità, se ci sono degli show straordinari che sono pure appunto di vista diciamo, come l'ho chiamato, di default, mi fa molto piacere, cioè se toccano delle tematiche importanti, eccetera, eccetera. Però in linea di massima mi riservo il diritto e il piacere di parlare di quello che mi interessa, questo sì.
Ultimissima domanda. Serie che hai visto ultimamente e hai amato, abbiamo già citato Never Have I Ever, abbiamo citato Hollywood, qualcos'altro?
Beh, sto amando molto Mrs. America, che comunque non è ancora arrivata da noi, ho amato Normal People, sto amando molto particolarmente Mrs. America perché comunque, se tu ci pensi, Luigi, è veramente assurdo. Cioè le serie TV sono una macchina che mangia tutto, cioè mangia dalle storie, non lo so, ecco, dalla storia dell'idraulico fino alla storia dei monarchi. Cioè nel senso, le serie TV sono un tritatutto, cioè qualsiasi cosa è passibile di essere serializzata, di essere raccontata attraverso questa forma d'arte. E a me sembra così assurdo e che sia così raro parlare di storia del femminismo. Il femminismo è una filosofia, è una corrente di pensiero plurale, non si parla di femminismo ma di femminismi, ha una storia veramente rilevante senza la quale non è possibile semplicemente comprendere molte delle istanze che circolano quotidianamente nel dialogo collettivo. Quindi è molto facile, come al solito, essere un po' dismissive e dire questo non mi riguarda, questo non mi interessa. Però, per esempio, se c'è qualche ragazzo, ecco, anche della tua età che ci sta ascoltando, è un ragazzo, cioè, o non lo so, o tu o chiunque, ma considera che anche essere uomini in una maniera non canonica, non macista, non muscolare, nell'essere il tipo di uomo che piange, un uomo sensibile, un uomo gentile, tutto questo è stato probabilmente anche consentito dall'esistenza del femminismo, che ricordiamo sempre non è la battaglia per la superiorità della donna, ma è la battaglia per la parità tra uomo e donna. Ma è anche una lotta che punta a liberare il maschio dalle sue costrizioni, dalle costrizioni operate dalla società sul suo genere, che predetermina la sua maniera di stare al mondo. In questo senso, una serie sul femminismo è una serie che riguarda tutti. E mi sembra così assurdo, come dicevo, che siamo arrivati soltanto adesso ad avere una serie sulla storia del femminismo come è Mrs. America, con un grande cast, con un forte contraddittorio, certamente un po' il limite di non prendere in considerazione quello che era il femminismo nero e il femminismo lesbico, che negli anni 70 esistevano e come. Ma diciamo, quindi rimane una serie prevalentemente bianca che Mrs. America, quindi non racconta proprio tutta la storia. Però allo stesso tempo è un inizio importante perché il femminismo riguarda tutti quanti noi. Quindi ecco, sicuramente è vero, è un consiglio illegale perché non è ancora arrivata da noi, però consiglio di guardare Mrs. America.
Hai citato anche Normal People, che a me è piaciuta tantissimo. È un po' un excursus sul primo amore, poi loro due giovani bravissimi. Niente, devo iniziare Mrs. America perché ancora non l'ho iniziata, però dopo le tue parole la inizierò, sicuramente. Marina, io ti ringrazio di essere stata.
Grazie, chiacchierata meravigliosa,
Sì.
grazie mille.
Concordo, e con gli ascoltatori invece, ci diamo appuntamento al prossimo episodio di Serial Chiller. Alla prossima, ciao!